noi collaboriamo da molti anni perché lui è un nostro esperto per le pagine di cui mi occupo, che sono spesso legate al tema dell'educazione, della scuola, dell'infanzia e della salute dei bambini. Ci siamo sempre trovati molto bene e un po' anche per rispondere da un lato a una serie di richieste che io avvertivo da questo piccolo osservatorio, che comunque è una redazione di un femminile, e dall'altro anche per essere tra virgolette il primo, questa è stata un'esigenza di Gianfranco, a divulgare i risultati delle ultime ricerche nel campo proprio della salute del bambino, abbiamo pensato di unire le forze, quindi c'è una parte molto giornalistica di interviste, di inchieste che ho curato più io e la parte più scientifica. Che...
Quindi la dieta dei primi 1000 giorni per il bambino, ma parlate anche della dieta della mamma mentre appunto è in stato di gravidanza.
Sì, perché appunto il cuore del libro è proprio questo periodo finestra che va dal concepimento al compimento del secondo anno di vita. In questo periodo l'aspetto della nutrizione, quindi naturalmente prima della madre e poi con la nascita del bambino, con lo svezzamento meglio, è centrale, è proprio fondamentale per garantirgli una buona salute da adulto. Si chiamano le ultime frontiere dell'epigenetica, che dimostra che proprio quello è il periodo in cui prima nella pancia della mamma, durante proprio la formazione del bambino, ma anche dopo, i tipi di nutrienti, la qualità e la quantità di cibo, oltre che naturalmente poi l'ambiente in cui vivi, sono decisivi per evitare poi di avere problemi seri di salute. Ma parliamo di malattie molto gravi, anche alcuni tipi di cancro, malattie neurologiche e poi quelle del metabolismo, il diabete, l'obesità, l'ipertensione, eccetera.
Allora, io ti interrompo qua perché hai detto una parola che secondo me va spiegata, epigenetica.
Sì. Allora, l'epigenetica è una disciplina in verità non recentissima, si è cominciato a fare questi studi proprio sul DNA e il patrimonio genetico già attorno agli anni 40, poi lo sappiamo, la ricerca ha fatto passi da gigante anche come tipologia di indagini, adesso noi abbiamo una mappatura quasi completa del genoma. E riusciamo soprattutto a capire cosa succede nei primissimi attimi di vita a questo DNA, che lo sappiamo bene è dato dal mix, dal cocktail del patrimonio genetico materno con quello paterno, ma non è sufficiente per dire, perché altrimenti, che ne so, tutti i fratelli avrebbero il medesimo DNA, invece non è così. Perché poi intervengono delle caratteristiche personali e appunto a seconda dell'ambiente o dell'alimentazione alcuni geni si accendono, si attivano o si spengono. Quindi il tuo DNA in quei primi 1000 giorni si forma, si modifica, si trasforma proprio in base agli stimoli che riceve, proteine, aminoacidi, sali minerali oppure interferenti endogeni, cioè sostanze inquinanti, cito la più famosa, la diossina, che interferiscono con gli ormoni e con i geni, se vivi in un ambiente poco sano naturalmente. Ho citato questi elementi per dire quanto è fondamentale proprio in quel periodo tutto quello che assorbe la mamma attraverso l'alimentazione, l'aria che respira e il suo stile di vita e poi naturalmente del bambino.
Come dovrebbe essere quindi la dieta dei primi 1000 giorni?
In verità, come confermano tutte le ricerche, la dieta ottimale è ancora la più antica, addirittura si può definire etrusca, comunque la dieta mediterranea. Una dieta che è molto ricca di verdura, frutta, cereali integrali meglio ancora, e povera di carne, principalmente carne bianca, pochissimo manzo, maiale e altri tipi di carne. L'eccesso di proteine animali, soprattutto di carne rossa, non fa bene alla salute, può anche provocare il cancro. L'altro elemento importante è l'olio, olio extravergine di oliva di alta qualità. Addirittura l'olio extravergine di oliva previene problemi come allergie di tipo asmatico. è proprio dimostrato che ha un potere curativo, tant'è che gli antichi lo usavano come medicina.
Ma come ci siete arrivati a queste conclusioni?
Naturalmente non è farina del nostro sacco, ma sono proprio i risultati delle ultime ricerche, esperimenti e test che sono stati fatti negli ultimi anni. Aggiungo anche un'altra cosa, si è sempre per esempio creduto che un bambino per crescere sano dovesse crescere in un ambiente il più possibile asettico, molto pulito, igienico e soprattutto neonato fosse tenuto al riparo dal contatto con, dico genericamente, la sporcizia o anche, che ne so, gli animali domestici che portano magari con sé dei parassiti, si è visto che non è vero. Prima di tutto non è asettico l'utero, l'ambiente in cui lui passa 9 mesi, non è asettico il canale del parto, anzi quando il bambino nasce praticamente viene ricoperto di batteri e si è visto che i batteri sono fondamentali per la salute del bambino. Con più batteri lui entra in contatto, è stato visto per esempio studiando alcuni bambini dell'Africa o anche della Finlandia che vivono però in fattorie, sono bambini più resistenti, hanno un sistema immunitario più forte e hanno soprattutto un metabolismo più equilibrato, quindi tanti batteri, una buona alimentazione, ho citato prima la dieta mediterranea e poi naturalmente una regolare attività fisica sono un po' i 3 pilastri della salute. Poi nella vita purtroppo l'imponderabile è dietro l'angolo, può accadere qualcosa che modifica il tuo stato di salute, ma sapere queste cose ti permette di prevenire e di, sicuramente di avere una vita migliore.
Io non vorrei fare di tutte le erbe un fascio, però è un messaggio sicuramente importante per quanto riguarda gli italiani, perché sono molto particolari per quanto riguarda la pulizia, i bambini, non fateli toccare questo, non quello, non possono andare a gattoni perché poi c'è la polvere. Invece nel mondo anglosassone è molto diverso, nel senso che viene incoraggiato il contatto bambino-batterio o animali domestici, eccetera, eccetera.
E questo è un bene, forse non è tanto un bene, mi riferisco sempre alle abitudini alimentari, invece l'eccesso di proteine animali. Abbiamo sempre creduto, essendo un bambino un organismo in crescita, fossero fondamentali per la costruzione dei suoi muscoli, delle cellule, delle ossa. Si è visto che invece ne basta una modica quantità.
Leggevo appunto su questo studio del fatto di sviluppare il gusto che avviene proprio ad un'età molto tenera.
Avviene addirittura fin nei 9 mesi nella pancia della mamma, perché il bambino assaggia il liquido amniotico e il liquido amniotico ha un sapore che è condizionato dall'alimentazione della mamma, quindi lui comincia a familiarizzare con alcuni sapori prima ancora di venire al mondo. Altra cosa, noi non abbiamo le papille gustative solo sulla lingua, ma è interamente rivestita anche la gola e ci sono papille gustative perfino nello stomaco. Questo vuol dire che i cosiddetti recettori, insomma, del sapore sono molto diffusi e non hanno quella divisione che si pensava una volta, la punta della lingua per sentire il dolce, il fondo della lingua l'amaro. No, sono molto più numerosi, più sofisticati. E infatti non ci sono soltanto i soliti gusti dolce, salato, amaro, ma è stato scoperto che ne esiste un altro che è l'umami, che è in sostanza il sapore degli aminoacidi che troviamo per esempio nel dado per brodo. È un aroma particolare, l'allattamento potenzia e rafforza questo suo gusto e lui di nuovo comincia ad assimilare, ad avere una memoria. Più sapori lui assaggerà, più stimolerà le sue papille gustative e più la sua alimentazione sarà varia, non avrà un rifiuto, una resistenza. Altra cosa, si è sempre creduto che i bambini tollerassero solo i sapori dolci, infatti il latte è dolce, quando si comincia lo svezzamento tendenzialmente gli si dà della frutta frullata che è ancora nuovamente dolce, ma non è vero che rifiuta sapori differenti, salati, cioè è vero una sorta di difesa naturale verso l'amaro, perché in natura, questa è una cosa proprio ancestrale, quello che è amaro può essere velenoso o avariato. e quindi è una sorta di difesa naturale che abbiamo. Se un bambino viene lasciato da solo in una foresta, tendenzialmente si avvicinerà verso le cose più dolci, la frutta per esempio, frutti spontanei, le bacche, e il sapore amaro invece lo respingerà, ma per questa ragione. È chiaro che poi invece gli elementi culturali, le tradizioni familiari, l'ambiente fanno il resto, fanno la differenza. E allora perché non iniziare da subito a offrire più stimoli differenti? Lo facciamo quando facciamo ascoltare addirittura la musica ai nostri bambini quando non sono ancora nella pancia, e perché non fargli assaporare dei gusti differenti? È proprio una questione di ricchezza, di patrimonio, che anche lì favorirà la sua salute da adulto, oltre che la sua curiosità verso sapori nuovi.